Buonasera a tutti, ci accomodiamo? Io credo che 18:40, abbiamo aspettato 10 minuti, poi man mano che arriveranno, se arriveranno, vedremo di... Poi hai l'imbarazzo della scelta. Lascio la parola al nuovo segretario, che è l'avvocato Liverani, è in questo momento a scavalco sul comune di Sorresina e altri comuni, perché il presidente segretario dottor Leotti, anche lui è andato in pensione. Quindi lascio la parola per l'appello. E perché anche Fausto Ruggeri, segretario, era andato in pensione. Cioè, nel senso che tutti i segretari che abbiamo avuto dopo un anno o due sono andati in pensione, e ti posso garantire che è una bella difficoltà poi gestire. Poi ci sono anche gli imprenditori che sono andati in pensione e che hanno deciso di buttarsi poi in politica. Lascio la parola all'avvocato.
Buonasera, buonasera a tutti, facciamo l'appello. Azzini, Bertelli, Carboni, Ferrari, assente.
Per il momento non c'è, vediamo se.
Calvignani, Mainardi, Manuelli, Pala, Anighetti, Rava, Pirloni.
Arriva alle 7, ha dato comunicazione.
Zanisi, Vairani.
Presente.
Quindi sono 10 su. Ah, e poi è presente l'assessore esterno, Ruggeri Fausto.
Esatto.
Ok.
Vabbè, partirei col primo punto, che è l'approvazione del verbale della seduta del 30 giugno. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere o da dire, se no votiamo. Favorevoli? All'unanimità? Allora, il punto 2 è una ratifica della delibera di giunta numero 73 del 31 luglio, avente per oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022, applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, relaziona l'assessore Bertelli.
Dunque, questa variazione di bilancio da sottoporre a ratifica è stata adottata dalla giunta in data 31 luglio 2020, con atto numero 73, in relazione a necessità sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio stesso, approvato dal Consiglio Comunale il 29 febbraio 2020, con atto numero 13, e si è quindi provveduto al fine di far fronte alle nuove esigenze presentate dai responsabili. Questa variazione ha rivestito carattere d'urgenza al fine di poter attivare al più presto le attività ritenute improcrastinabili e proprio per consentire ai settori interessati la realizzazione degli interventi programmati rispetto dei termini temporali stabiliti per le rendicontazioni. Si è trattato di contabilizzare nel bilancio, a seguito di assegnazioni ai comuni di risorse meglio definite agli articoli 105, 106 e 112 del decreto legislativo 34 del 2020, erogate a titolo di contributo per il finanziamento di centri estivi e contrasto alla povertà educativa per un importo di 19.245,99, unitamente a un contributo per la stessa finalità dall'azienda sociale per un importo di 17.530,81. Un fondo per l'esercizio di funzioni fondamentali per un importo di 270.000 euro e nonché il contributo assegnato ai comuni maggiormente colpiti dalla pandemia Covid-19 e destinati al sostegno di interventi di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria per un importo di 548.321,40. Sono stati poi adeguati i capitoli di entrata e di spesa in relazione alle effettive necessità sopravvenute. In pratica la variazione nelle voci più importanti consiste nella riduzione della previsione di entrata di 175.000 euro relativa all'addizionale comunale 2020, una riduzione di entrata da mensa sociale per 160.000, comunque con una riduzione della spesa sempre per la mensa di 148.000. Abbiamo ridotto le rette dell'asilo nido di 86.000 euro. Con l'adesione al distretto del commercio come comune capofila è previsto un'entrata e la relativa uscita da destinare alle attività ai comuni aderenti e alla commercio per l'organizzazione per complessive 180.000 euro. In uscita i capitoli più significativi riguardano la ripresa dell'avanzo di amministrazione per 80.000 euro per il completamento facciata del municipio, Poi abbiamo destinato parte delle risorse pervenute ai sensi dell'articolo 112 per l'adeguamento dell'asilo nido, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e la secondaria, per un importo complessivo di 60.000 euro per interventi straordinari da Covid-19, acquisto banchi e altre necessità. Sono previsti altri 10.000 euro per interventi anche al CDD, sempre Covid. Sono previsti contributi a società sportive per sostegno economico per 20.000 euro. Sono poi stati regolarizzati i capitoli relativi ai mutui a seguito della rinegoziazione che è già stata effettuata. Sono stati poi creati due capitoli di 196.982,35 ciascuno nella missione 12 per spese per politiche sociali e nella missione 14 relativamente allo sviluppo economico destinati a sostegno economico alle famiglie e alle attività. Queste variazioni sono analiticamente dettagliate nell'allegato della deliberazione numero 73 del 31 luglio. Le previsioni di entrata e di uscita che verranno approvate non alterano gli equilibri di bilancio. Vi è il parere favorevole del revisore in data 29 luglio 2020. A questo punto si conclude invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito. Grazie.
Grazie Assessore Bertelli. Consigliere Pala, hai delle osservazioni in merito, domande? Ok. Andiamo in votazione allora. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Pala. Al punto 3 abbiamo la conferma per l'anno 2020 delle tariffe tarie applicate nell'anno 2019 e determinazione scadenze anno 2020, relaziona l'assessore Bertelli.
Dunque, la legge di bilancio 2020-2022, la numero 160 del 27/12/2019, dispone l'abolizione dal 1 gennaio 2020 dell'imposta unica comunale, la IUC, che era stata istituita con la legge di stabilità del 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti e all'IMU. La delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Rete e Ambiente, l'ARERA, ha disposto l'adeguamento entro il 31/12/2020 da parte dei comuni dei documenti di riscossione, con informazioni minime relative alla tariffa applicata alla gestione e organizzazione del servizio. L'ARERA ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, che deve essere applicato già dal 2020. L'articolo 1 della legge 147 del 2013 prevede che se il Consiglio Comunale ha da approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe tarie in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Per il 2020 il termine è fissato al 30 di settembre. Il DL del 18 marzo 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede che si possano approvare le tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31/12/2020 alla determinazione e approvazione del piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF del 2020 e i costi determinati per il 2019 potrà poi essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021. Ritenendo opportuno, proprio per l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, e la cui definizione ha risentito profondamente degli effetti della pandemia dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di utilizzare la possibilità sopra indicata e confermare per il 2020 le tariffe già in atto per il 2019, proponendo il pagamento in 2 rate, con scadenza 31/10/2020 e 30/12/2020. Preciso che la proposta di 2 rate è legata al rispetto del decreto legislativo 118 del 2011, che relativamente alle entrate riscosse a mezzo ruoli ordinari e quando sono riscosse direttamente dal Comune, dispone che debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui viene messo il ruolo e che l'incasso avvenga nell'anno di riferimento, anche al fine comunque di quantificare meglio gli insoluti e procedere con la riscossione coattiva e ovviamente per motivi di cassa. Pertanto la proposta è quella di approvare il piano finanziario, le categorie, le tariffe come per l'anno 19 e la scadenza delle rate per l'anno 2020 come sopra detto, relativamente al tributo comunale sui rifiuti tari 2020. Le tariffe che verranno approvate avranno effetto dal 1 gennaio 2020. Concludo invitando il Consiglio a deliberare in merito.
Nuovamente ringrazio l'assessore Bertelli, consigliere Pala, a domande. Allora poniamo in votazione anche il punto 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Pala. Ultimo punto all'ordine del giorno, l'esame dell'interpellanza presentata dai consiglieri comunali Pala Ernesto, Ferrari Andrea, Tirlone Annalisa, Rava Roberto in merito agli atti vandalici a Soresina. Lascio la parola al consigliere Tino Pala.
Mia battaglia, eccolo, deve essere acceso?
È acceso. Scusatemi, colpa mia. Vi chiedo cortesemente al punto 3, c'è l'immediata eseguibilità. Quindi vi poniamo in votazione per immediata eseguibilità, l'avevo anche segnato ma l'età avanza. Favorevoli? Ok, all'unanimità per l'immediata eseguibilità. Consigliere Pala, ti lascio la parola, scusami.
La mia,
tu sei più lucido, io probabilmente avrò...
Scusi, la favorevole o astenuto?
Favorevole.
È acceso. Allora, penso che ci sia poco da aggiungere ai fatti che noi tutti conosciamo. Anteporre un concetto che non era e non è mia intenzione fare polemica su quanto è stato fatto dalla Giunta a proposito del pasticcio che questo sciocco personaggio o sciocchi personaggi hanno messo in piedi. In verità il mio disappunto personale è che questo, lo chiamo signore, ma potrebbero essere più di uno insomma, è riuscito a creare una situazione di grande tensione, di grande disappunto alla cittadinanza intera, perché si è permesso il lusso di ripetutamente andare a spasso per le strade di Soresina danneggiando vetture. Ora, il percorso è molto semplice, come dicevo prima al sindaco, ripeto, se tu non hai un'assicurazione non vai neanche a fare la denuncia, perché andare dai carabinieri a denunciare un fatto di questo genere, che poi si riassume in 200-300 euro, forse 400 se sei sfortunato, nel sostituire il vetro, non lo fai perché perdi una mattina di lavoro, perché ti infili in un percorso che non ti interessa. Ci vai, sai l'assicurazione e quindi forse 2-3 su 20 l'hanno fatto. Questo è un segnale pessimo che la comunità dà a questo malandrino, perché questo qui è un signore che è bello, contento, ha fatto i suoi affari, ha rotto le scatole, ha trasmesso un senso di possibilità di far tutto senza che sia successo nulla. Allora, il mio intento era quello di, premesso che mi rendo perfettamente conto che il comune, fin quando non ha un danno materiale, non può porsi come parte civile, perché evidentemente cosa fa? Ma in verità il suggerimento è: perché non c'è la possibilità di mettere in movimento un sistema che in qualche modo possa dare alle persone la possibilità di avere per esempio un avvocato che tuteli tutti quanti, perché un avvocato avendo la delega di 20 persone si muove con più serenità, con più speditezza, le persone non sono coinvolte personalmente più di tanto a fare delle cose strane e riusciamo in qualche modo a trasmettere un segnale forte, perché si mette in movimento un meccanismo che può far paura, far paura al signore che va in giro a fare dei pasticci. E poi l'intenzione era di invitare il sindaco, l'amministrazione, a controllare se non ci fosse in qualche modo la possibilità di avere o stanziare un fondo, anche piccolo, per poter aiutare queste persone. Capisco che singolarmente, ripeto, il danno è poco, ma era soltanto per dare un segnale al cittadino che in qualche modo il Consiglio Comunale e quindi il sindaco e la struttura è vicina al cittadino. e non cadere soltanto nella discussione che poi dopo prende le derive più spassose di facciamo le ronde, non facciamo le ronde, usciamo, non usciamo, ma poi fai, non fai, ma che autorizzazione hai piuttosto che no. Perché l'intento era invitare a prendere in considerazione l'ipotesi di poter fare qualcosa. Ora io personalmente, e con questo chiudo, avrei avuto piacere che si potesse perscrutare la possibilità di porsi anche come parte lesa, perché il comune, l'immagine del comune, della città di Solesina ha avuto un detrimento. Ora non è un fatto che si può quantificare, però è un fatto che può spingere a mettere in movimento una leva tale per cui qualsiasi persona domani sappia che se fa l'imbecille non si misura soltanto con lo sfortunato che ha la bicicletta rubata o la macchina rotta, ma col comune che in qualche modo tutela i suoi cittadini. Quindi questo era l'intento, con tutte le difficoltà del caso, ma per dare un segnale forte che non fosse soltanto, beh no, insomma ne parliamo e poi dopo alla fine il cittadino non si sente aiutato. Questo era il senso della mia lettera, che poi dopo abbiamo condiviso, e null'altro.
Allora, ti rispondo, intanto come ti ho detto prima, pur condividendo, diciamo così, il pensiero politico, è chiaro che poi ci sono gli aspetti tecnici che sono supportati poi da pareri tecnici. E cerco un attimo di chiarire i due o tre esempi che hai voluto riportare e continuo ovviamente la chiacchierata e le mie risposte ovviamente sono anche per far capire come ci siamo mossi e come non ci siamo mossi per determinati motivi. Al di là che poi esce ogni tanto quando succede qualcosa, si evoca sempre questo nucleo operativo, però veramente gradirei, quando capiterà anche i consigli di minoranza, di venire a verificare la documentazione presente di questo nucleo che nulla ha a che vedere con nucleo operativo, ma si chiamava nucleo coordinamento problematiche stranieri e si occupava di tutt'altro, perché si è occupato di assegnazioni di case popolari, idoneità alloggi, delle parabole, del decoro urbano, del condominio Fernanda, insomma io ho letto i verbali. Non c'è traccia di quello che giustamente viene proposto per rappresentare i cittadini o informare sui loro diritti, ma era nato per determinati scopi che oltretutto stiamo proseguendo su questa strada, soprattutto su alcuni temi che riguardano appunto l'assegnazione delle case popolari, il decoro urbano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non si è mai occupato, questo nucleo operativo non si è mai occupato di presidio territoriale e tantomeno di sicurezza. Proprio perché poi ci sono delle difficoltà oggettive. Poi c'erano le due possibilità, diciamo, di accertare la possibilità che uno studio legale potesse rappresentare le parti in causa o addirittura porre ad un esperto penalista il quesito su queste azioni in sede giuridica. Allora, io ho richiesto un parere, chiaramente di una dipendente che è anche avvocato, in merito a queste cose, perché non nego di aver pensato sia a un discorso di denuncia sia a un discorso di poterci costituire parte civile, proprio per le motivazioni che tu hai dato, che sono più che altro un danno di immagine. E in ordine appunto alle richieste di indagini giuridico-legale, in questo momento non abbiamo incaricato nessun legale, anche perché gli strumenti a disposizione dell'ordinamento giuridico sono piuttosto chiari. E poi i cittadini hanno perlomeno avevano la possibilità di rivolgersi a carabinieri e polizia locale. So che qualcuno lo ha fatto, qualcuno non lo ha fatto probabilmente per le motivazioni che hai detto, proprio perché il danno di per sé poi alla fine era talmente esiguo che a volte una causa per 300 euro non ne vale la pena. Ad ogni modo abbiamo visto e valutato la possibilità di una class action o di un'azione civile, chiaramente con più attori, che anche qui in linea generale è proponibile, ma di sicuro non è il comune che si può proporre, proprio perché non ha subito danni e oltretutto non può nemmeno accollarsi dal punto di vista, diciamo così, di soldi la spesa. E, quindi è chiaro che quando decidessimo, qualora si potesse decidere di partecipare alla class action, a un processo con più attori, va anche considerato il rapporto assistito legale, che spesso è chiaramente di tipo fiduciario, nel senso io individuo un avvocato, ci sono 20 persone, 3 possono dire sì va bene, 17 non va bene perché hanno il cugino avvocato, hanno lo zio avvocato, eccetera, eccetera. Fermo restando quello che abbiamo considerato, chiaramente anche in caso di class action dove il tribunale rileva una non omogeneità, questo è un aspetto tecnico dei diritti fatti valere, quindi qua abbiamo il risarcimento danni del privato e il risarcimento ipoteticamente morale del comune, dichiara ovviamente la domanda inammissibile, quindi già di partenza partivamo già zoppi su questa cosa qua. Non da ultimo, allo stato attuale parliamo anche di un soggetto, ahimè, ignoto, perché non siamo riusciti ancora a trovarlo, e quindi è chiaro che è impossibile ad oggi ottenere una sentenza di condanna, anche per la serie di motivazioni che ci siamo dette. Abbiamo analizzato dal punto di vista penalistico anche la questione, e la possibile proposizione di denuncia querela da parte dei privati era sicuramente, so che qualcuno lo ha fatto, e quindi poi l'iter procedurale è partito. È chiaro che il Comune si era già attivato per quanto riguarda invece le sue competenze nell'interessare anche la Prefettura su questa cosa, e qualora ci sarà un procedimento d'ufficio possiamo sempre decidere chiaramente di intervenire in un secondo momento. Quindi i carabinieri fanno l'indagine, vedono, scoprono la persona, vanno avanti le denunce che sono state fatte, in quel momento anche noi potremmo sicuramente dare un segnale. Anche perché la querela abbiamo tempo 3 mesi, quindi gli ultimi fatti risalgono al 28 di luglio, quindi per il momento siamo ancora in tempo eventualmente per poter intervenire. Abbiamo poi, questo è un altro aspetto tecnico, l'articolo 122-123 del Codice Penale, che dice appunto qualora la querela venga fatta da solo uno degli offesi nei confronti di questi più soggetti del reato, ovviamente vale nei confronti di tutti, quindi in questo caso ci salva ancora la possibilità di intervenire, visto che sappiamo benissimo che qualche soggetto è andato a denunciare. Quindi questo è, dal punto di vista legale, abbiamo trovato un pochino di difficoltà nel poter utilizzare fondi pubblici per incaricare un legale, ripeto, pur comprendendo politicamente che sarebbe stato un bel segnale. Stessa cosa vale per il fondo spese, cioè nel senso che dovremmo destinare dei soldi pubblici per andare a ristorare danni a privati, ed è chiaro che se nessuno solleva nulla facciamo una bella azione e siamo stati bravi, se qualcuno solleva qualcosa il sottoscritto si becca una denuncia alla Corte dei Conti, anche per 3.000 euro, e quindi poi rispondiamo come giunta in prima persona. E quindi è chiaro che anche qui il parere tecnico non è stato positivo. A tal proposito io avevo già chiesto al maresciallo, al vicemaresciallo, l'elenco delle persone che erano andate a denunciare, perché io attualmente non so, tranne le persone che conosco personalmente, non so a chi sono stati rotti i vetri. A parte, ribadisco, 5-6 persone che conosco e ho visto i danni che hanno fatto. È chiaro che questi sono un po' i presupposti che ci hanno ovviamente un po' bloccato per dare un segnale, ripeto, come dici tu, ai cittadini, di dire ci siamo, lo abbiamo dato in maniera diversa, e quindi è chiaro che poi ti spiego quello che è stato fatto. Alla domanda se abbiamo provveduto a denunciare, ovviamente vi rispondo di no, nel senso che la denuncia non è partita proprio perché è sconsigliata anche dai carabinieri, perché non avendo subito danni la denuncia era pressoché inutile, però in qualità di sindaco mi sono relazionato con il vicecomandante sin da subito, era il 14 di luglio, tenendo presente che il primo vetro all'insaputa della comunità era stato rotto il 10 di luglio in via Paulli. Poi c'è stato quello eclatante la notte del 13, chiaramente che ha fatto passare via Paulli, via 4 novembre, via Matteotti, lì chiaramente la cosa è uscita e ci siamo prodigati di dire ai carabinieri di effettuare dei controlli in più, anche se obiettivamente in un territorio come il nostro diventa anche difficile presidiare non so neanche come definirlo, una persona che va in giro in bicicletta a rompere i vetri. Oltretutto ad oggi non sappiamo nemmeno la motivazione, perché non è che abbia rubato qualcosa dalle macchine, anzi spesso e volentieri non è stato portato via nulla. Sul punto B, ti ho spiegato prima, non abbiamo adottato iniziative, ma nulla ci vieta di approfondire il discorso che ci hai proposto, di effettivamente verificare, ma ripeto, secondo me il parere contabile è negativo su questa cosa, eventualmente non so se il segretario ci può dire qualcosa, se è fattibile utilizzare soldi pubblici per dare una mano ai privati o addirittura dare un incarico a un avvocato che possa diventare l'avvocato in una possibile azione legale contro qualcuno, e quindi per adesso non abbiamo avuto iniziative di questo tipo. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, devo dire che inizialmente pensavamo tutti che fosse un caso isolato e quindi in prima battuta abbiamo chiesto ai carabinieri di pattugliare un pochino di più il territorio. Avevo richiesto anche al comandante della polizia locale di effettuare dei presidi notturni, però anche qui obiettivamente devo dire grazie a chi si è prodigato per quei due servizi serali che hanno fatto, perché erano in tre in servizio in quel periodo lì, e quindi coprire mattina, pomeriggio, sera fino a tarda sera è diventato molto complicato. Come amministratori ci siamo posti insomma il problema di capire, vabbè, cosa facciamo. Allora ci siamo imposti di girare noi per il territorio durante la notte, chiaramente avvisando i carabinieri, non sono state azioni, era solo veramente un mero presidio territoriale, quindi giravamo in macchina a verificare, non abbiamo mai fermato nessuno, non abbiamo mai rotto le scatole a nessuno, se non a qualche ragazzotto che all'una di notte era in giro in bicicletta, e sai, quando vedi il minorenne in giro in bici all'una di notte gli dici perché non va a casa, solo queste sono le azioni che abbiamo fatto, chiaramente con la speranza di poter trovare il soggetto. E abbiamo organizzato pattugliamenti praticamente per una settimana, dal 19 al 24 di luglio, da mezzanotte fino alle 2:30. E in quel frangente anche i carabinieri si erano mossi sia col pattugliamento con la macchina, sia col pattugliamento in borghese, proprio per evitare che comunque il soggetto, vedendola da lontano i carabinieri, si dileguasse. In quella settimana lì, guarda caso, non è successo nulla, e quindi, come ti dicevo prima, è chiaro che al di là della buona volontà del presidio, del girare, devi avere anche la fortuna a beccare in flagranza il soggetto. Abbiamo richiesto filmati ad alcuni privati che erano comunque nelle vie interessate, ma onestamente, chiaramente chi ha la telecamera sull'ingresso non vede il resto, quindi non sono stati filmati utili. Dalle telecamere pubbliche purtroppo non è stato riscontrato nulla, assolutamente nulla, e purtroppo, dico, in secondo momento, quindi era il 28 di luglio, è uscito il filmato di via Guainoldo, filmato che poteva essere utile. Un attimo che arriva il consigliere Tirloni, ciao Annalisa, buongiorno. Stavo dicendo che solo il 28 di luglio è uscito il filmato di via Guainoldo, e dicevo purtroppo perché praticamente è uscito quasi a 10 giorni di distanza dall'accaduto, e siccome dal filmato non si vede il viso del soggetto ma si vedono alcuni elementi, quindi come è vestito, la ciabatta, com'era fisicamente, abbiamo visto nel filmato che lui va verso, diciamo, via Caldara, poi ritorna indietro. Presumibilmente potevamo immaginare che tornando indietro potesse anche essere passato da Piazza Italia, dove di telecamere ne abbiamo 3 o 4, solo che avendo scoperto praticamente 10 giorni dopo dell'esistenza di questo filmato, le immagini di Piazza Italia purtroppo non c'erano più. Quindi sono successi i fatti del 27 e 28 luglio, stiamo parlando di leopardi, via Mazzini, via Ponzini, allorché chiaramente la cosa ci ha preoccupato ulteriormente, ho scritto personalmente alla prefettura, c'è un protocollo che è un 14.049 del 28 luglio, e nella comunicazione che ho inviato al prefetto ho richiesto ovviamente più controlli, ma soprattutto la possibilità di avere più uomini. Voi sapete benissimo che ad oggi la nostra caserma è ancora scoperta dal maresciallo e almeno di un paio di carabinieri. Considero che abbiamo investito negli ultimi 6 anni 140.000 euro nella caserma, e sto parlando di alloggi proprio propedeutici ad avere le persone qui. Quindi fatto l'alloggio del maresciallo, fatto l'alloggio di un possibile carabiniere, ad oggi invece non c'è né il maresciallo e credo che i carabinieri fossero rimasti in sette nel periodo estivo, considerando che anche loro chiaramente a giro fanno le ferie. Ad oggi il vice maresciallo in ferie è stato sostituito dal vice di Pizzighettone, quindi è tutto un continuare ad avere comunque persone con le quali riesci a rapportarti in breve tempo, ma noi abbiamo bisogno anche di stabilità. Contestualmente, vabbè, noi abbiamo continuato questi famosi giri comprendendo le difficoltà sia dei carabinieri che della polizia locale, dal 29 di luglio all'8 di agosto, spostando l'orario dall'1 alle 3 di notte, perché abbiamo visto che comunque fino a mezzanotte, 12 e mezza c'era gente in giro ed era impossibile che questo signore facesse cavolate in quella fascia oraria. Anche in quella settimana lì è finito tutto, anche perché tra il 2 e il 3 di agosto questo famoso filmato che girava di via Goinoldo è finito in mano alla stampa. È andato sui social, è finito sul giornale, da una parte ha avuto un effetto, devo dire, positivo, perché il soggetto probabilmente spaventato o che non ha più fatto nulla, dall'altra ha fatto parecchio incavolare i carabinieri che se la sono presa col sottoscritto, perché questo video è girato, ma io onestamente veramente non so chi possa averlo girato alla stampa. Quindi questa è un po' tutta la cronostoria di quello che abbiamo fatto. E colgo anche l'occasione per porre l'attenzione a quello che prima in sede, diciamo, preconsiglio dicevo, cioè noi abbiamo oggettivamente delle difficoltà a presidiare il territorio di Soresina d'estate, che quest'anno il nostro territorio è stato oggetto di scorribande di compagnie di ragazzini, ragazzotti dai 13 ai 20 anni ed è da tutta l'estate che facciamo i salti mortali per o presidiare anticipatamente o pulire dopo i danni che hanno fatto. Non ultimo avete visto Madonna delle Rose di Ariadello, dove chiaramente arrivare anche dopo, diciamo, il territorio nostro diventa più complicato. È un tema molto esula dal tema della sicurezza, un tema educativo che già avevamo sollevato anche negli anni passati, avevamo fatto due pezzi su Cronaca per spronare le famiglie a dire attenzione, cioè quello che è successo ad Ariadello preoccupa molto di più, perché sono ragazzi di famiglie per bene, quindi se i ragazzi delle famiglie per bene arrivano a fare una cavolata come quella che è stata fatta, credo che una riflessione come amministratori ce la dobbiamo fare. Chiudo il mio intervento impegnandomi per l'ennesima volta a convocare le minoranze, come era stato fatto e come ci eravamo prefissati meno di un anno fa. Avevamo iniziato a fare con una certa frequenza degli incontri, proprio perché reputo che ci siano temi che dobbiamo affrontare insieme. Poi il periodo Covid ci ha un po' tagliato le gambe. Il presidio e la sicurezza sono un tema chiaramente sul quale possiamo discutere e dobbiamo discutere, ma abbiamo anche la necessità di trovare mezzi e strumenti, perché veramente si sta facendo fatica e la buona volontà dell'amministratore a volte non è sufficiente, che sia di maggioranza o di minoranza, perché anche qualcuno di voi potrebbe essere uscito a fare un giro di notte fino alle 2 o alle 3, però è chiaro che ci si trova da soli con l'obiettivo di dire, vabbè, se becco qualcuno che fa qualcosa, alla fine come mi comporto? È che posso essere il ragazzino, scendo e lo sgrido. Se è un uomo, diventa già più difficile. Chiamo i carabinieri non sempre sono in servizio, devo aspettare quelli di Pizzighettone. C'è tutta una serie di difficoltà che credo che a livello territoriale debbano anche essere affrontate e forse anche i nostri referenti politici a livelli più alti dovrebbero considerare. Perché purtroppo sta succedendo che Cremona e Crema, che sono i grossi centri, sono molto presidiati da forze di polizia, carabinieri, eccetera. Quando adesso poi riniziano le partite, i nostri carabinieri vengono chiamati a fare servizio anche in questi servizi qui e rischiamo di avere poco presidio anche durante il giorno. E quindi sono temi che ovviamente con la prefettura discuteremo, ma se non ci mandano uomini diventa molto complicato. Noi ci abbiamo messo la buona volontà e chiaramente quello che di istituzionale potevamo metterci. Siamo pronti a qualsiasi altro suggerimento e ripeto, spero a ottobre di poterci vedere in maniera che magari ne discutiamo poi insieme su questa cosa. Dino, pala.
Ribadisco quello che ho detto prima, non c'era nessuno, non c'è nessuna critica all'operato di quanto è stato fatto. L'intenzione era ed è quella di spingere il Consiglio Comunale a prendere con molta attenzione alcuni provvedimenti, qualunque essi siano, perché se non riusciamo a dare dei segnali forti, non riusciamo a porre rimedio. La struttura non è adeguata, l'ha detto il signor sindaco adesso, noi non riusciremo mai comunque ad avere un sistema che possa intercettare in qualche modo un imbecille che passa la sera gironzolando, e questo signore si ripresenterà. Non, perché questo qui si è soltanto fermato perché sbadatamente o non so che cosa qualcuno ha messo quel post con quella ripresa dove lui si è visto, ma non è, nessuno l'ha riconosciuto e si è spaventato, ma fra qualche mese lo ricomincerà perché fa parte della natura del personaggio. Premetto che dovremmo anche uscire da un falso scopo, lo dico con molta tristezza. Non c'è nessuna differenza fra i ragazzi di famiglie. No, voglio dire, no, lo dico perché purtroppo i ragazzi sono omologati, perché quando escono da casa vanno a scuola o vanno sui social e diventano tutti uguali. Quindi, è solo per dire, è un problema che avremo sempre di più, perché la società nostra sta trasmettendo dei segnali pessimi di libertà eccessiva, per cui tutti ritengono di poter fare quello che vogliono quando vogliono, e noi il comune, il sindaco, l'amministrazione, il consiglio comunale dovrà affrontare queste situazioni. Ecco perché dico che al di là di tutte le risposte tecniche di cui ne prendo coscienza, io ti dico personalmente che poi dopo venga accettata o non accettata una mia eventuale posizione, io avrei preso anche la posizione di costituirmi parte civile. Non me ne frega niente, perdonatemi, io voglio dare un segnale forte, perché qualcuno deve sapere che non siamo più disposti a scherzare, e non lo facciamo soltanto se il sindaco o qualcun altro fa un intervento sulla provincia dove deve stare attento a come adopera le parole, perché si dice se lo vedo gli do due calci nel culo viene immediatamente citato, ma deve stare attento, perché poi quelli che dicono sono le solite cose. Allora, o riusciamo in qualche modo a trasmettere dei segnali forti, i segnali forti li facciamo anche se poi non serve a nulla, poi io dico intanto non preoccuparti, io intanto mi sto attivando in questo senso, sappi che se tu sbagli io sono lì. Ora, non lo so se c'è un sistema per avere un avvocato piuttosto che, o avere un fondo che permetta a un avvocato di... io avrei piacere che tu che l'amministrazione portasse avanti in qualche modo l'analisi del se possiamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare assolutamente, perché il tempo che passa, che perdiamo, non lo recuperiamo più. Perché questo è nelle cose, e lo dico perché Soresina deve avere dei segnali, e lo dico come consiglio comunale che deve dare dei segnali, non soltanto come amministrazione, se no siamo in balia degli eventi, l'istituzione non ci aiuta, ma non può aiutarci, ci sono quattro gatti e non abbiamo il maresciallo, e questo qui, chi è che esce la sera? Vai fuori tu alla sera? Vabbè, è encomiabile, cosa fai? Tutte le sere esci? Ma poi se anche tu uscissi, ne abbiamo parlato... No, ma esci tutte le sere, ma poi dopo... Ma se anche tu uscissi, che cosa vuol dire? Ne abbiamo detto prima, se tu incontri me alle 3 di notte e non sai che sono io, che cosa mi dici? Cioè, che cosa puoi fare? Io ti guardo e dico, scusi, lei chi è? Io sono il sindaco, a me che cacchio me ne frega? Magari è lei, il signor sindaco, quello che sta rompendo i vetri. Cioè, ci infiliamo in una cosa dalla quale non ne usciamo mica più. Non ho nessuna ricetta. Invito di nuovo, al di là di tutte quelle che sono le risposte tecniche di cui prendo atto, l'amministrazione a studiare nel limite del possibile soluzioni che siano anche forti nella presentazione, perché le persone devono sapere che se sbagliano, cacchio, probabilmente non è più il tempo di insomma è una ragazzata. Una ragazzata niente. Perché sennò sono tutte ragazzate, no? Poi dopo tra una ragazzata si arriva a una doppia ragazzata, poi una quadrupla ragazzata e poi dopo non si... Ecco, questo è quanto.
Sì, rispondo un secondo. Ti ringrazio ovviamente per chiaramente insomma, l'interpellanza costruttiva e insomma, far vedere che ci si può confrontare su alcuni temi anche in consiglio comunale senza scannarsi. È chiaro che d'accordo con te sono secondo me due, cioè il segnale di dire prendiamo un provvedimento, un avvocato, un fondo è un segnale, però dopo noi abbiamo un grosso problema invece del segnale del presidio, che è quello che invece preme a me, perché senza quella difficoltà del presidio poi si arriva sempre tardi e si crea quello che si è generato giustamente quest'anno, perché poi quando uno a settimane alterne rompe i vetri nelle vie, crea malumore, crea anche quella sensazione di frustrazione e crea anche l'incazzatura che genera poi ipotetica violenza, perché poi uno può anche farsi giustamente giustizia da solo, e questo è quello che un'amministrazione deve evitare. È chiaro che non è un tema semplice, però ripeto, confrontiamoci, perché tutto può essere utile per cercare di dare un segnale. Annalisa, prego, scusa.
Intanto mi scuso per il ritardo, ma purtroppo impegni di lavoro. Allora, per quanto riguarda quello che è il presidio del territorio, ovviamente è difficoltoso, ma da una cosa negativa cercare di volgerla a nostro favore e dire qui abbiamo dei problemi, si è dimostrato appunto il caso di chi rompe i vetri delle auto, e così cercare di far pressione su una nomina di un maresciallo, piuttosto che appunto, perché poi rispetto ad altri paesi, altre città, abbiamo anche i locali adibiti, sono stati spesi dei soldi, quindi può essere un incentivo. Quindi cercare di sfruttare una cosa negativa nel renderla positiva. Un consiglio per nel caso di se uno gira la sera, io per un'esperienza mia negativa mi sono armata di spray al peperoncino e quindi così. Per quanto riguarda invece, io mi riallaccio, visto che comunque riguarda un po' lo stesso tema, gli atti vandalici recenti dei ragazzi, si parlava ai tempi anche con Nicolò nella consulta giovanile di fare una sorta di formazione apolitica ma più amministrativa per i giovani. Si potrebbe pensare di fare un qualcosa più dal punto di vista civico nel coinvolgere i giovani, magari anche questi ragazzi, una sorta di punizione che poi magari può essere costruttiva, e quindi si riuniscono al gruppo, cercano di... Può essere un'idea, che è un inizio, perché ovviamente la base viene dalle famiglie, e questo ovviamente, però cercare di far passare il messaggio che, non so dal punto di vista legale quanto possa essere facile, dubito visto che sono minorenni, però di dire la ragazzata non passa inosservata, la punizione, come da bambino io facevo una cosa sbagliata, venivo punita e capivo che non era più da fare. Giustamente anche le famiglie devono essere coinvolte, si sa, si fa fatica, però può essere una cosa che coinvolge i ragazzi, gli può far conoscere comunque un altro ambiente e far capire l'errore che hanno fatto, poi coinvolgendone anche altri che non hanno fatto nulla, che però può essere un incentivo a cercare di avere un maggior senso civico, un maggior rispetto per il proprio paese, ma anche per gli ambienti estranei a Soresina, ma comunque di altre città. Ecco. Grazie.
Sì, accolgo il suggerimento, post consiglio. Il tema che dobbiamo affrontare è proprio quello che è successo tra venerdì e sabato, consapevoli del fatto che sono ragazzi di Soresina e consapevoli del fatto che dobbiamo smetterla di continuare a dire che sono ragazzate. È chiaro che l'ammenda la paga la famiglia, la cosa finisce lì. Il lavoro socialmente utile lo fa il ragazzo, e quindi tramutare un'ammenda o comunque trovare un percorso costruttivo coi genitori, convocandoli, sperando che poi rispondano. Io ti dico, ho esperienze negative nella passata amministrazione, perché quando trovi il genitore che non è chiaramente comprensivo, in questo caso ti dico, si sono presentati a casa mia la domenica mattina, quindi posso dire che insomma... Penso che i genitori abbiano capito che il figlio ha fatto una cavolata e sono venuti a scusarsi, è già un passo. Però qualcuno davanti all'evidenza nega che il figlio fa determinate cose, e questo diventa poi peggiore. Però è chiaro, non possiamo sicuramente lasciar perdere. Ti posso garantire che quest'anno, dietro al teatro, eccetera, eccetera, dove abbiamo trovato, abbiamo sanzionato. Qualche genitore è arrivato e ha pagato, dico, volentieri la multa, perché avete fatto bene. Qualcuno chiaramente non è poi così comprensivo, perché è la ragazzata, ma non è una ragazzata. Quest'anno ti posso garantire che noi abbiamo corso tra la stazione, via Don Boni, Casetta dell'Acqua, dietro al teatro, cioè veramente è stato esasperante quest'estate per cercare di dare una risposta pronta ai cittadini che c'eravamo. sono d'accordo con Tino, noi non possiamo continuare a uscire, non è il nostro compito, cioè sarà anche encomiabile, però ognuno di noi ha una famiglia, ha una casa e penso che abbia anche il diritto di riposare. Però abbiamo capito che c'è un'oggettiva difficoltà e quindi è chiaro che una soluzione, adesso non dico delle ronde, perché poi la parola ronda genera qualsiasi cosa, però magari del presidio organizzati, anche insieme, anche con dei volontari che possano essere coadiuvati dalle forze dell'ordine, possono diventare sicuramente uno strumento per, ma che non è che necessariamente arrivi e devi dare due schiaffi a uno, però è sufficiente tirare le orecchie e dirgli vai a casa, spegni le casse, eccetera. Quest'anno abbiamo fatto un'ordinanza su Kebab Baro che faceva le ore piccole, faceva quello che vuole, da quando chiude alle 10 davanti lì casini non ce ne sono. Abbiamo convocato il proprietario del Jolly, però anche lui non ha colpe, però quello è diventato un luogo dove i ragazzi fino a l'una di notte sono lì a fare casino e chiaramente chi abita lì si rompe le scatole. E cioè ci sono tanti piccoli segnali che si stanno facendo capire che sarà sempre peggio ed è chiaro che sono d'accordo con tutti voi che un segnale va dato, la scelta corretta non ce l'avremo e poi dobbiamo lavorare. Io ho già un'altra lettera pronta per i carabinieri per dire siamo a settembre, mandateci sto maresciallo. È chiaro che se non arriva non dipende probabilmente nemmeno da Cremona, ma dipende da Milano e mille giustificazioni le trovano. Comunque, ripeto, troviamoci ad ottobre e lavoriamo anche su questo tema perché diventa importante essere uniti e coesi su quello che è un problema che non è, vi garantisco, politico, perché qualsiasi persona di voi fosse qui al posto mio sarebbe nelle stesse condizioni, ve lo posso garantire. Io vi ringrazio, se non avete altri interventi chiuderei il consiglio. Grazie e buona serata.